Siamo tutti quanti contenti di questa ripresa, grazie a uno per uno della vostra partecipazione. E prima di iniziare una cosa che ci tengo, il nostro carissimo Panfilo sta attraversando un periodo molto delicato della sua esistenza, è in rianimazione e in quelle condizioni più che le medicine fa bene l'affetto. Panfilo non ha mai mancato a questi incontri, anche all'ultimo quando faceva difficoltà a camminare, a muovere, con le unghie e coi denti è sempre venuto qui. Adesso è in un momento delicato, difficile per lui e per la sua famiglia. Allora prima di iniziare stiamo registrando, poi Tommaso glielo porterà in ospedale e facciamogli uno di quegli applausi che fanno balzare le persone in piedi. Ecco qua, il nostro carissimo Panfilo. Anzi, l'ho dovuto smettere, sennò anziché fare l'incontro facciamo l'applauso per te, ma vedrai che questo ti farà meglio di tutte le flebo e di tutte le cure. Allora, si riprende, come sempre, alla ripresa, quelli che sono gli abituè fissi devono avere pazienza, perché ogni volta si aggiungono persone nuove. Allora, nel ripartire dobbiamo un po' fare una sorta di riassunto, per cui chi viene sempre abitualmente sentirà ripetere le cose che ha detto, ma vedo che anche per noi, siccome ogni volta ristudiamo il testo, fa bene approfondire perché sempre si trovano espressioni nuove. E per i nuovi, per metterli a loro agio, tutto bene Riccardo? Sì. Per quelli nuovi, per metterli a loro agio e non farli sentire spiazzati. Siamo arrivati al capitolo 9 di Marco, dove l'Evangelista, il contesto è che Gesù incomincia ai suoi a prepararli a quello che sarà la sua fine. Allora ci sono quelli che sono chiamati gli annunci della passione, ce ne saranno tre. Perché tre? Nella simbologia ebraica, per dire qualcosa che è definitivo, qualcosa che è completo, si usa il numero 3, quindi si dice una cosa tre volte, si usa la cifra 3, quindi quando troviamo il 3 significa qualcosa che è definitivo. Allora non è tanto che Gesù per tre volte ha annunziato ai suoi discepoli la sua passione, e che lui sempre ha annunziato la sua passione. Ogni volta che Gesù annuncia ai suoi che il suo destino a Gerusalemme non sarà come loro credono e sperano di prendere il potere, ma di essere sconfitto dal potere, ogni volta scoppia un incidente sempre più drammatico. Sembra, leggendo i Vangeli, che Gesù si sia circondato da dei sordi, perché Gesù più chiaramente di così non può parlare. Perché non capiscono? Pensate l'ultima volta, quando Gesù ormai sta arrivando a Gerusalemme, si ferma ai discepoli e dice: allora avete capito bene, vado a Gerusalemme, vado ad essere ammazzato, chiaro? Chiaro. Ha fatto appena in tempo a dire così, due discepoli di nascosto degli altri: oh, Gesù, quando sei a Gerusalemme dacci i posti più importanti, una a destra e una a sinistra. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Gesù non è che ha parlato in parabole, in maniera cifrata, difficile, l'ha detto chiaro. Ha detto: vado a Gerusalemme ad essere ammazzato. Ma, e lo vedremo, e sarà anche la tematica che svilupperemo, l'ideologia religiosa nazionalista mette le radici nelle persone, che fa sì che quando si ascolta la parola del Signore non venga compresa. Questa parola si può essere anche predicata, ma senza capirla. Quindi allora ci sono i tre contesti dell'annuncio della passione con i tre incidenti. E il capitolo 9 è subito dopo il primo incidente, un incidente clamoroso, perché Gesù ai discepoli ha annunziato che va a Gerusalemme e va a essere crocifisso. Uno dei discepoli lo afferra, lo tratta come un indemoniato, usa una formula di scongiuro per dire: questo non sia mai. Allora Gesù si volta e l'unico discepolo al quale affibbia questo tremendo epiteto lo chiama Satana, diavolo. E chi è? È proprio Simone, Simon Pietro. Simon Pietro, quello che pretendeva essere il leader del gruppo, Gesù lo chiama sei un diavolo. Perché? Il diavolo è immagine nei Vangeli del potere, della conquista, del successo, della convenienza. Gesù non agisce per la propria convenienza, ma per quella degli altri, per questo è disposto a dare la vita. Allora Gesù rimette Pietro nel posto che gli compete, torna a metterti dietro di me, Satana, mette le condizioni per seguirlo e l'ultima volta ci eravamo lasciati con il versetto 38 del capitolo 8, con quelle parole che sconcertavano un po', perché Gesù dice: chi si vergognerà di me in fronte a questa generazione, io poi mi vergognerò di lui. Cosa significa? Non è un giudizio, non è una sentenza, ma quanti hanno evitato di manifestare l'adesione a Gesù, a quello che credono, per non perdere la propria reputazione, per timore della propria carriera, dei propri averi? Quanti hanno avuto vergogna di manifestare ciò in cui credono? E ben, dice Gesù, anche lui si vergognerà di loro, cioè non li riconoscerà come suoi. Per questo, nella prima annuncio della passione, Gesù aveva messo condizione chi non solleva la sua croce. L'abbiamo già detto altre volte, ma anche queste sono una di quelle tossine che la religione ci ha messo dentro, e non basta una, non basta 10, non basta 100 volte per disintossicare le persone, perché fanno parte del tessuto inquinato religioso che abbiamo succhiato con il latte della madre, il tema della croce. Voi sapete che quando si vive una situazione difficile, una malattia improvvisa, un lutto, ci sono sempre le persone pie, le più pericolose da avvicinare in quei momenti, quelle che sanno tutto su Dio e ci dicono: è la croce che il Signore ti ha dato, accetta la sua croce, non cercare di togliere sta croce perché ce n'è un'altra più forte di questa. Un'immagine che è veramente rivoltante, perché pensare un Dio che dà le croci ai suoi figli, questo Dio è da bestemmiare dalla mattina alla sera, e comunque da farne a meno. Nei Vangeli 5 volte c'è l'invito a caricarsi la croce, mai viene detto che la croce viene data da Dio, mai viene chiesto di accettare la croce come segno di malattie, di sofferenze. Purtroppo però nel linguaggio popolare la croce è diventato tutto quello che nuoce alla persona. Allora, per la prima volta Gesù dice: chi non solleva la sua croce. È importante, vedete, il nostro centro studi biblici, qual è il suo compito? L'esame attento di ogni vocabolo dei Vangeli, perché gli evangelisti, grandi letterati, ma anche grandi teologi, hanno usato molta attenzione nella scelta dei vocaboli. Perché c'è scritto chi non solleva? Gesù, e quindi si capisce qui poi perché alla fine dice: chi si vergognerà di me, io mi vergognerò di lui, si riferisce a un momento esatto. In tribunale, quando il criminale, di solito erano i criminali, la feccia della società, gli schiavi ribelli, venivano condannati a questo supplizio, nel momento stesso della condanna era il condannato che da terra doveva sollevare l'asse orizzontale della croce. A noi le immagini tradizionali dei pittori, che non conoscendo la cultura e le condizioni del tempo hanno rappresentato la croce in una maniera varia, ci presentano Gesù, per esempio, che porta la croce fino al luogo dell'esecuzione, la croce intera. Non era così. La croce è composta di due elementi: un palo verticale che è sempre conficcato nel luogo dell'esecuzione. Al momento della condanna il condannato doveva sollevare lui da terra l'asse orizzontale, una trave più o meno di un paio di metri, un metro e mezzo, e se la caricava sulle spalle. Poi era legato e il boia lo portava fuori del tribunale, doveva attraversare le vie del paese, uscire dalla porta e arrivare al luogo dell'esecuzione capitale. Dicono le cronache che era il momento più terribile per il condannato, perché era un obbligo religioso per la folla insultare, maledire e addirittura malmenare il condannato, perché si diceva: tanto è morto, è mezzo morto. Quindi la persona che si caricava la croce andava incontro ai propri familiari che gli sputavano in faccia, andava incontro ai propri amici che lo insultavano, andava incontro alle persone alle quali magari aveva fatto del bene, che lo percuotono. È il momento della massima solitudine e della massima perdita della reputazione. Allora, Gesù per la prima volta dice: chi non solleva la propria croce e non ha nulla a che vedere con malattie, sofferenze, lutti, disgrazie che la vita ci fa incontrare, e lo possiamo tradurre nel nostro lingua, nel nostro concetto, con questa immagine: chi non accetta di perdere la propria reputazione non può venirmi dietro. Perché questo? Gesù vuole persone libere per poterlo seguire. Se una persona non è libera, non ci pensa a seguirlo, perché inevitabilmente prima o poi si troverà in conflitto tra la propria reputazione e la sequela di Gesù. Cosa significa perdere la propria reputazione? Siamo tutti condizionati dal giudizio degli altri. Non diciamo mai veramente quello che pensiamo, non esprimiamo quello che siamo, ma sempre lo limitiamo e lo condizioniamo perché gli altri chissà cosa possono pensare. Allora non siamo mai persone libere. Allora, quando si perde la reputazione, all'inizio è doloroso perché tutti ci teniamo il nostro buon nome, ma poi si prova l'ebbrezza della libertà, perché si è pienamente liberi. Allora Gesù ha messo questa condizione. E allora riprendiamo il capitolo 9 e poi andremo avanti. E Gesù dice: Amen, questa è un'espressione ebraica che significa quello che è sicuro, quello che è vero. Vi dico che ci sono alcuni qui dei presenti che non... E qui c'è un verbo strano che stride con quello che l'Evangelista poi annuncia. Ci sono qui alcuni dei presenti che non gusteranno la morte finché non vedranno il regno di Dio venuto con potenza. Perché questo? Perché la reazione scomposta di Pietro, che poi si è trovato da Gesù trattato come un diavolo? Perché Gesù ha detto che andava a morire. Questo era inammissibile per il Messia. Una delle prove che Gesù non era il Messia è che è morto, perché il Messia non sarebbe mai morto. Allora questo era inammissibile e intollerabile, che il Messia potesse morire, perché la morte per loro era la fine di tutto. È vero che dicevano, ma chissà se era vero o no, che poi un giorno alla fine dei tempi si sarebbe risuscitato, ma certo non è una grande consolazione sapere che moriamo e poi alla fine dei tempi si risuscita. E per loro la morte era la fine di tutto. Allora Gesù, in questo episodio, vuol far vedere qual è la realtà della morte, che non è una realtà di distruzione, ma di trionfo della vita. Ecco perché l'Evangelista mette in bocca a Gesù queste parole: non gusteranno la morte. Come si può usare il verbo gustare? Il verbo gustare è un verbo positivo, si gusta qualcosa che è buono, diciamo me gusta, mi piace. Come si può usare il verbo gustare con la morte? Nei Vangeli che scrivono dopo la risurrezione di Gesù relativizzano il brutto della morte. Perché naturalmente non è che sono degli esaltati, dei fanatici che enfatizzano il lato della morte. La morte è sempre un evento doloroso, perché la persona che c'è cara ci manca fisicamente, ma i Vangeli si mettono non dalla parte di chi resta, per i quali è un dramma, ma dalla parte di chi lo ha vissuto. Per loro la morte è gustarlo, perché la morte è come il momento della nascita. È come il momento della nascita quando, dopo i mesi stati in quello che è il mondo del bambino, si viene finalmente alla luce, si gusta la vita. La morte nei Vangeli non è mai considerata una fine, ma un inizio. E le immagini che Gesù adopera per indicare la morte sono sempre in relazione alla vita. Gesù parla di dormire. Perché dormire? Il dormire è una pausa necessaria, indispensabile per vivere. Se non si dorme, non si vive. Quindi la morte è come un sonno, un riposo prima di riprendere la propria attività. Ne parla come del chicco di grano che è caduto in terra. Tutte quelle potenze, quelle energie che racchiudeva nel piccolo chicco di grano, improvvisamente si liberano, esplodono e viene fuori, fiorisce una spiga. Qui l'Evangelista, adesso vedremo come lo presenta. Quindi la morte nei Vangeli non vista dalla parte di chi resta, per i quali naturalmente è un dramma, ma dalla parte di chi la gusta. Il momento del morire viene visto come un gustare, perché ci si apre finalmente a questa nuova dimensione. Sarebbe come il chicco di grano che dicesse no, non voglio liberare tutte queste energie. Il chicco di grano è ben felice di trasformarsi in una spiga. Adesso vediamo l'altra immagine con la quale l'Evangelista presenta allora la morte. E dopo 6 giorni Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, li conduce su un monte alto, soli, in disparte, e si trasforma davanti a loro. Una nota che quelli che vengono da sempre ormai hanno imparato a memoria, ma sempre dobbiamo tenere presente le persone che si aggiungono ogni volta. Come facciamo a interpretare i Vangeli? Non è che possiamo interpretare i Vangeli per delle elucubrazioni, per delle fantasie o per delle idee che noi proiettiamo. Ci facciamo guidare da quello che gli evangelisti scrivono. Gli evangelisti, grandi letterati e grandi teologi, scrivono in una maniera che non fa parte della nostra cultura, ma era la cultura letteraria dell'epoca, dove ogni parola ha un significato. Ogni cifra ha un suo significato. Allora ci lasciamo guidare da quello che l'Evangelista dice. E già dalle prime parole, si chiamano le chiavi di lettura, l'Evangelista fa comprendere tutto il significato del brano. Qui, per esempio, incomincia l'Evangelista con un numero, e dopo 6 giorni. Quando leggiamo il Vangelo, teniamo presente che quegli elementi che di per sé ci possono sembrare insignificanti per la comprensione del testo, a noi francamente che forse dopo 6 giorni, dopo 5, dopo 7, non è che ci cambia tanto il racconto, non per l'Evangelista, perché il numero 6 nella spiritualità biblica, nella simbologia biblica, indicava due elementi, la gloria di Dio, perché Dio, secondo il libro dell'Esodo, c'è scritto la gloria di Yahweh venne a dimorare sul monte Sinai, quindi il numero 6 ricorda il momento in cui Dio manifesta la sua gloria, ma il numero 6 è anche il giorno della creazione dell'uomo. Attraverso questa cifra l'Evangelista vuol dire che Dio manifesta la sua gloria nell'uomo. Poi l'altra indicazione, Gesù prese con sé, c'è un discepolo che si chiama Simone, già l'abbiamo visto in precedenza, e ha un soprannome che indica la sua testardaggine, oggi diremo duro come un coccio, che è Pietro. Pietro non è un nome, è un soprannome, significa testardo, duro. Quando gli evangelisti presentano questo discepolo in sintonia con Gesù, praticamente mai, lo presentano con il nome. Quando questo discepolo è in bilico tra fedeltà a Gesù e opposizione, lo presentano con Simone Pietro. Quando invece è completamente contrario all'opposizione di Gesù, lo presentano soltanto con il soprannome. E addirittura per accentuare si aggiungono l'articolo determinativo, il Pietro, cioè il testardo. Gesù, quando deve rivolgersi a questo discepolo, non lo chiama mai Pietro. Gesù si rivolge a questo discepolo chiamandolo Simone. Sono gli evangelisti che adoperano questo artificio letterario per noi lettori. Allora qui capiamo subito come va, perché questo discepolo viene presentato con l'articolo determinativo, il Pietro, cioè il testardo per eccellenza. E a fargli compagnia, Giacomo e Giovanni. Già l'abbiamo anticipato, Giacomo e Giovanni sono quelli che hanno chiesto a Gesù dacci i posti più importanti. Sono due fratelli ambiziosi, fanatici, violenti. Quando in un villaggio della Samaria non sono stati accolti, loro che pur seguivano Gesù, avrebbero dovuto imparare un po' da lui la sua teologia, la sua spiritualità, come se niente fosse, hanno detto Gesù, sai che non ci hanno accolto? Un fulmine dal cielo che li brucia tutti quanti. È la mania delle persone religiose. Gesù risgridò. Questi due, Giacomo e Giovanni, hanno un nome aramaico che è Boanerges, se voi provate a pronunziarlo, boa, sentite proprio il tuono, i figli del tuono. Cos'è il figlio del tuono? È il fulmine. Quindi soprannominati fulmini. Quindi Gesù se li ha scelti bene. Uno, testardo come un coccio. L'altro, dei fulmini. Perché questo? Perché sono i discepoli più difficili, che Gesù cerca di lavorare, perché nei momenti di crisi il resto dei discepoli, anziché seguire Gesù, segue proprio questi. Allora se Gesù riesce a trasformare questi, ha fatto il resto con i suoi discepoli. Li conduce su un monte alto. L'Evangelista non dà l'indicazione topografica, perché è una indicazione teologica. Nell'antichità il monte era il luogo della comunicazione divina o della dimora degli dèi. Abbiamo tutti studiato a scuola cos'era l'Olimpo, la sede degli dèi. Perché questo? Perché il monte, essendo il luogo della terra più alto vicino al cielo, era il luogo o della dimora degli dèi o della comunicazione divina. Quindi Gesù li porta sulla condizione divina e qui l'Evangelista ci mette un'altra chiave di lettura che già ci fa capire come andrà l'episodio. In disparte. Tutte le volte che nei Vangeli troviamo questa formula, questa espressione, in disparte, il più delle volte riferita ai discepoli, significa incomprensione, opposizione, oppure ostilità al messaggio di Gesù. E si trasformò davanti loro. Perché questo? Gesù ha avuto lo scontro con i suoi discepoli che non accettano il fatto che lui possa morire. Allora Gesù nel monte alto, cioè nella pienezza della condizione divina, mostra ecco qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. La morte non è una diminuzione, ma una potenza. La morte non distrugge l'individuo, ma libera tutte le sue energie, e qui l'Evangelista può sembrare ingenuo, fa questo commento, dice, le sue vesti divennero splendenti e tanto bianche, bianche era il colore della divinità, e può sembrare una notazione infantile, ma in realtà non è tale, che un lavandaio sulla terra non può renderle così bianche. L'Evangelista vuol dire che la gloria che si sta mostrando in Gesù non è frutto dello sforzo umano, ma è l'effetto dell'azione divina di Dio in risposta all'impegno di Gesù di donarsi per l'umanità. Quindi, quando si passa attraverso la morte, non si sprofonda in una condizione degenerata, inferiore, ma è una condizione stupenda, perché si libera nell'uomo tutte le sue energie e l'elemento divino che è in noi fin dal momento della nascita, come il chicco di grano libera tutte le sue energie che erano contenute in quel piccolo chicco di grano, ma che aveva bisogno delle condizioni necessarie della terra, dell'umanità, per liberarsi, per esprimersi, nel momento della morte cosa significa? In ognuno di noi ci sono delle potenzialità d'amore incredibili, inesauribili. Nel breve arco della nostra esistenza, per quanto possiamo campare, nel breve arco della nostra esistenza, queste potenzialità non riescono a esprimersi se non a frammenti, a momenti, ma quando arriva il momento della morte, tutta questa potenzialità esplode, si libera e noi ci trasformiamo completamente. Diventiamo quello che veramente siamo e che nel passaggio in questa esistenza della condizione terrena non si era potuto manifestare. E apparve loro, adesso l'Evangelista presenta Gesù nella condizione divina e presenta una sorpresa. Dice, e apparve loro Elia con Mosè. Quindi è la maniera per dire che Mosè è il personaggio principale, e conversavano con Gesù. I due personaggi che appaiono rappresentano la tradizione di Israele. Perché Mosè chi è? Mosè è il legislatore, quello che ha stabilito l'alleanza tra Dio e il suo popolo. Elia chi è? Elia era quel profeta che ha fatto osservare questa legge. Certo, le pagine della Bibbia non vanno interpretate in maniera storica, ma in maniera teologica, questo dobbiamo sempre tenerlo presente, perché questo Elia, dalle pagine della Bibbia, viene presentata come una persona zelante, fanatica, santa, pia, devota e quindi pericolosissima da incontrare. Per zelo del suo Dio, non c'è nulla di più pericoloso delle persone che difendono il loro Dio, questi sono capaci di fare catastrofe. Elia, nel libro dei Re, viene raccontato che una volta ha fatto una sfida con i sacerdoti di Baal, un'altra divinità, l'ha vinta, non contento d'aver vinto la sfida, personalmente, quindi vedete che l'Isis ha radici lontane, altro che le abbiamo insegnate noi, ha sgozzato personalmente 450 sacerdoti. E per fortuna che era un sant'uomo, se era un diavolo, io non so cosa faceva. Questo Elia era rappresentato nella Bibbia dall'immagine del fuoco, questo è da tenere presente, per due motivi. Perché? Aveva la propensione, come Giacomo e Giovanni, di incenerire quelli che non gli stavano a gusto. Una volta un re gli mandò 50 emissari e lui, Elia, che aveva un contatto diretto col Padre Eterno, un fuoco, vrum, porta. Ne ha mandati altri 50, vrum, fuoco. Il re ha pensato, meglio non mandare più niente, che questo mi fa tutto l'arrosto. E anche perché la sua fine dice che in un carro di fuoco viene assunto in cielo. Mosè, anticipo questo perché poi nel brano le ritroveremo queste immagini, Mosè viene rappresentato dall'acqua. Perché l'acqua? Perché il nome Mosè, secondo l'etimologia popolare del libro dell'Esodo, significa salvato dalle acque, ma anche perché è colui che fece affogare tutto l'esercito degli egiziani nelle acque. Allora, quello che caratterizza queste due persone è la violenza. In nome di Dio, ma sempre violenza. E l'Evangelista per questo dice, e conversavano con Gesù. È una risposta che l'Evangelista fa alla comunità dei credenti. Che valore ha per il nostro comportamento, per la nostra vita, la figura di Mosè, cioè la legge? Che valore ha la figura di Elia e tutti i profeti? Non hanno nulla più a che dire alla comunità dei seguaci di Gesù. Loro conversano con Gesù, non con i discepoli. Avranno valore, e c'è, soltanto quelle parti del loro insegnamento che coincidono con quelle di Gesù. Altrimenti non possono essere norma di comportamento per la comunità. Quindi Elia con Mosè che conversano con Gesù. Ricordate, Gesù si è rivolto a Simone chiamandolo Satana, ma non è che Simone ha cambiato atteggiamento. Satana chi è? Il tentatore. Ebbene, non per niente è soprannominato il testardo, continua nella sua tentazione. Versetto 5, e reagì il Pietro, di nuovo con l'articolo, quindi proprio, e disse a Gesù, Rabbi. Rabbi è un'espressione con la quale ci si rivolgeva a coloro che insegnavano la dottrina della legge, la dottrina di Mosè con lo spirito di Elia. In questo Vangelo si rivolgono a Gesù, chiamandolo Rabbi, i due traditori, Pietro e Giuda. E reagì Pietro e dice a Gesù, Rabbi, è bene per noi stare qui e facciamo tre capanne, a te una, a Mosè una e a Elia una. Dicevo prima quanto è importante, quando si legge il Vangelo, inserirlo nella cultura dell'epoca, altrimenti si rischia di prendere delle grandi cantonate. Voi sapete che uno dei testi amati dalle persone mistiche e spirituali è proprio qui. È Pietro che dice facciamo tre tende, quindi nel luogo dove si sta bene, il luogo della contemplazione, della preghiera, è bene rimanere. Nulla di tutto questo. Allora, Pietro si rivolge a Gesù, lo chiama Rabbi, quindi gli ricorda che lui deve insegnare la tradizione, e dice facciamo tre capanne. Perché capanne? C'era, e c'è tuttora, una festa talmente importante in Israele che non ha bisogno di essere nominata, basta dire la festa, è più importante della festa di Pasqua. Qual è questa festa? È la festa delle capanne. Tra settembre e ottobre, ancora oggi si celebra in Israele, tra settembre e ottobre per una settimana si vive sotto delle capanne. Perché? È il ricordo della liberazione dalla schiavitù egiziana, gli anni che Israele è stato nel deserto prima di entrare nella terra promessa e vivevano sotto le tende, le capanne. Allora, questa festa che ricordava l'antica liberazione era anche l'attesa della nuova liberazione. Si credeva e si aspettava che il Messia sarebbe venuto il giorno della festa delle capanne. Allora, quello che Pietro sta facendo a Gesù, di nuovo da Satana tentatore, è una tentazione. Ecco il Messia che io voglio. Quindi ribellati durante questa festa. E abbiamo notato la collocazione. Facciamo tre capanne, a te una, a Mosè una e Elia una. Quindi Gesù viene messo qua. Quando ci sono tre personaggi, il più importante dove sta? Sta al centro. Per Pietro il più importante di questi tre personaggi non è Gesù, ma Mosè. Allora quello che Pietro sta dicendo è: questo è il Messia che io voglio. Un Messia che faccia osservare la legge di Mosè con lo zelo profetico e violento di Elia. Quindi è una tentazione che Pietro fa a Gesù. E commenta l'Evangelista, e non sapeva come reagire, perché erano spaventati. Nella trasfigurazione si sono resi conto che in Gesù c'è la pienezza della condizione divina. Ma loro si sono comportati male nei confronti di Gesù. Gesù a Pietro l'aveva trattato da diavolo, Satana. E allora, secondo la mentalità che Dio punisce, hanno paura ora che Gesù manifesta la sua condizione divina, che gliela fa pagare. E venne una nube che li avvolse nella sua ombra e venne una voce dalla nube. Questo è il figlio mio, quello amato, lui ascoltate. Questo popolo negli anni che ha trascorso nel deserto ha fatto delle esperienze e ha fatto una teologia che è carica delle immagini e delle esperienze di questo popolo. Né in queste zone aride, deserte, dove il sole splende sempre continuamente, quando arriva una nuvola, veramente è un sollievo. La nuvola è la vita. Allora, nella teologia biblica, la nuvola è diventata immagine di Dio, perché la nuvola protegge dal sole e comunica vita. Allora, questa immagine venne una nube, questa nube significa la presenza di Dio, che li avvolse nella sua ombra, e venne una voce dalla nube, e sono le stesse parole che sono state pronunziate al momento del battesimo da parte di Dio. Questo è il figlio mio, quello amato, e poi all'imperativo, lui ascoltate. È un invito non soltanto per Pietro, Giacomo e Giovanni, ma per la comunità dei discepoli di tutti i tempi. Lui ascoltate. Nella comunità non si ascolta né Mosè né Elia, ma solo Gesù. Allora ci possiamo chiedere, perché è un problema anche attuale, ma quel bagaglio teologico ricco che noi chiamiamo Antico Testamento, che valore ha nella comunità dei credenti? L'abbiamo già detto, tutte quelle parti, e ci sono, che coincidono con Gesù e il suo insegnamento, vanno mantenute, ma tutte quelle parti che si distanziano o addirittura sono al contrario, vanno eliminate, eliminate nel senso che non possono in alcun modo far parte della dottrina, dell'insegnamento della comunità dei cristiani. Quando questo non viene fatto, si causa soltanto danno, si causa soltanto tanta sofferenza. Quando anni fa, ricordate, la Chiesa cominciò a chiedere perdono con Papa Wojtyła per le sue colpe, è interessante che le colpe della Chiesa non sono mai state fatte in nome del Vangelo, perché in nome del Vangelo si può soltanto comunicare vita. Le colpe della Chiesa sono state fatte perché non ha compreso questo insegnamento di Gesù e ha preso come importante attuale anche un insegnamento che magari era nel libro del Levitico, o era altro, perché era tutto considerato la parola di Dio. Se c'è scritto va bene. Solo per fare un esempio, ancora oggi non si conosce l'esatto numero di donne che sono state uccise nei secoli di persecuzione perché considerate streghe. Si va a diverse centinaia di migliaia, alcuni dicono addirittura un milione, in tutte le chiese, non soltanto nella chiesa cattolica, ma anche e soprattutto nella chiesa protestante. E perché queste donne venivano bruciate? Perché il libro del Levitico dice, brucerai la strega che è in te. È la parola di Dio. Se c'è scritto bisogna farlo. Ecco allora l'insegnamento del Vangelo, lui ascoltate. Non potete ascoltare né Mosè né Elia, ma soltanto Gesù. Quelle parti di Mosè ed Elia che coincidono o che Gesù ha fatto sue, queste sì. Il resto no. E subito, guardatosi attorno, non videro nessuno, ma Gesù solo con loro. È un momento di panico. È un momento di panico per Simone, Giacomo e Giovanni. I discepoli cercano ancora Mosè, cercano ancora Elia, cioè i personaggi che a loro danno sicurezza, che danno forza di potersi radicare nella loro tradizione, ma se nella scena precedente questi non avevano nulla da dire ai discepoli, adesso addirittura sono stati eliminati, sono stati scomparsi. Colui che devono seguire è Gesù e nessun altro, fosse pure un legislatore importante come è stato Mosè, fosse pure un profeta grande come Elia. Quindi rimangono sconcertanti perché l'unico da seguire è Gesù. Abbiamo esaurito il tempo della prima parte, tra 15 minuti esatti ci ritroviamo per la seconda, grazie.